le vostro alam, che come di consueto viene a chiudere queste comunicazioni, naturalmente portandovi i saluti di tutti i vostri cari, i vostri amici, i vostri amici, come si dice, trapassati, certo, tutti ai quali è vero mi unisco volentieri io, e vi prego di portare i miei saluti a tutti coloro che non sono qua presenti questa sera, che sono tanti. Allora non mi resta che salutarvi e pregarvi di svegliare lo strumento, con la speranza di risentirci presto.
Grazie.
Grazie a voi. A presto. Buonasera cari, cari amici. Buonasera.
Ciao, professore.
Vedo che siete molto numerosi anche questa sera per la capacità della stanza, è vero, ma del resto lo spazio come il tempo è una cosa soggettiva, relativa, non assoluta, è vero, cari? Innanzitutto permettetemi di salutare gli amici di Roma, è vero, i quali così con tanto amore collaborano ed hanno collaborato alla edizione della raccolta degli insegnamenti dei nostri maestri. È per me un grande piacere avervi qui e potermi rivolgere a voi direttamente. Spero che avremo altre occasioni per poter parlare assieme. Poi naturalmente saluto gli altri amici che per la prima volta assistono a queste comunicazioni e se ve ne fosse bisogno ripeto nuovamente che voi siete sempre, da sempre attesi, che questo nostro incontro era previsto nel piano generale delle cose, particolarmente della vostra vita. Mi auguro che questo incontro abbia una impressione nella vostra coscienza e serva ad indirizzarvi con maggiore chiarezza verso quelle mete che i nostri maestri illustrano così sapientemente. Infine saluto i vecchi amici, per così dire, quelli che da più tempo ci ascoltano e assistono a queste comunicazioni. E mi congratulo con loro perché sono nuovamente qua questa sera. Cari, vogliamo parlare assieme e dire qualcosa? C'è qualcuno che vuol rompere il ghiaccio? Cos'è questo silenzio? Non avete certo timore di me, penso che avete timore forse gli uni degli altri, no? Non sono io che vi desto soggezione, così no, è vero.
Potrei farvi una domanda?
Certo. Pronto? Sì. No, sono François. Buonasera, cara Maria Teresa, stai bene? Sì, cara, come stai? Bene, mi fa molto piacere di sentirti. Così abbiamo occasione di parlarci. Certo, certo, glieli faranno gli amici a nome tuo. Cosa dici, sei preoccupata? Sì, un po'. Sì, cara, bene, sono di tuo gradimento, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Anch'io di poterti parlare direttamente. Beh, cara, ti ringrazio per dire fortuna, insomma, è uno strano caso, è vero, chiamiamolo così. Allora sei preoccupata? Sì, però non è che vi siano delle cose così importanti che possano veramente preoccupare oggettivamente, almeno in questo momento, è vero. Ecco, e quindi allora la ragione va ricercata nella natura apprensiva. Allora, cara, quindi sapendo questo parti avvantaggiata. Ti sembra? Bene. Quindi cerca di essere serena, è vero? Cerca di essere serena, ricordando che le cose che non si possono cambiare è meglio affrontarle con la forza che la serenità dà. E quelle invece che si possono cambiare, le puoi cambiare più facilmente con appunto la forza che viene dalla serenità. E quindi è sempre meglio cercare di mantenersi in equilibrio e di non lasciarsi trascinare dagli avvenimenti. È vero, cara? Allora, spero di averti infuso un po' di questa serenità. Sì, e soprattutto mi complimento con te per lo scrupolo e il senso del dovere con il quale svolgi il tuo lavoro. Bene, ti saluto, cara. A presto, cara. Non ringraziare me. Ringrazia la buona sorte. A presto. Cari, scusate l'interruzione. Allora, qualcuno aveva iniziato a dire...
Io.
Bene.
Volevo sapere come posso fare per raggiungere più velocemente la liberazione e se c'è un modo per capire quando si avanza, a che punto siamo, cioè se la nostra presunzione mi fa credere di essere arrivato a un certo punto, se operando al modo opposto penso di tornare troppo indietro. Cioè, come fare a dire, ecco, fin qui sono sicuro perché quello che fo, quello che riesco a fare è valido e non è dettato da presunzione oppure da un falso senso dell'orgoglio, cioè.
Ecco, guarda, caro, perché tu vuoi raggiungere la liberazione?
Perché lo scopo di questa vita, almeno a quanto invece, a quanto penso che sia...
Cioè perché tu sei convinto che la cosa giusta da perseguire,
esatto,
vero? Senza pensare a quello che può essere un tuo vantaggio personale, cioè liberandoti subito dal fatto che nella liberazione c'è la quiete da ogni angoscia, da ogni conflitto, è
sì,
vero? Questo se viene come di più. Ma lo scopo principale per il quale ognuno di noi ed ognuno di voi deve mirare a questa meta che i maestri additano è quello di raggiungere ciò che si deve fare, ciò che rientra nell'ordine generale delle cose, è vero? Cioè si deve agire rettamente non per migliorarsi il paradiso, è vero come dice il maestro Kempis, né perché così ogni conflitto in noi stessi viene a cessare e non soffriamo più, ma si deve perseguire quella meta perché è ciò che veramente può stabilire l'ordine nel mondo. Questa è la ragione che deve spingerci, e mi ci metto anch'io, a perseguire una retta condotta, un retto pensiero, un retto sentire. Questo è importante premetterlo, perché generalmente questa, chiamiamola liberazione, che è insegnata da varie discipline, cominciando da quella di yoga e via dicendo, è prospettata in senso egoistico, perché si dice: raggiungendo questa liberazione ti libererai dalla sofferenza, perseguendo questa liberazione attraverso la meditazione spegnerai i semi dei karma negativi. Non è altro che una variante del paradiso della religione cattolica, e questo è profondamente errato, perché invece colui che cerca di raggiungere la liberazione con questo fine non la raggiungerà mai. Lo scopo per il quale l'uomo deve migliorare se stesso è quello di instaurare nel suo mondo, e quindi da questo al mondo degli altri, l'ordine, la giustizia e la rettitudine. Questo e basta, non deve aspettarsi nessuna forma di ricompensa, né spirituale né tantomeno materiale. Colui che cerca con volontà la liberazione con questo fine è senz'altro aiutato. Ora, attraverso a quelle che sono le conoscenze delle varie discipline, come prima dicevo, si può vedere che tutte promettono qualcosa, promettono in senso egoistico, mentre quello che dicono i nostri maestri non dà nessuna promessa di questo genere, perché chi promette qualcosa in senso egoistico lo fa certamente per catturare le persone, per fare dei proseliti, per avere dei seguaci, mentre quando c'è questa intenzione non c'è la verità, perché la verità non si può imporre in nessun modo, neanche attraverso al farla desiderare per mezzo di una ricompensa promessa. Allora, qual è il sistema per raggiungere la liberazione? Sono forse ginnastiche, sono forse discipline, concentrazioni, meditazioni, sono forse sforzi di volontà per indirizzare il proprio comportamento verso una meta? Niente di tutto questo. Il maestro Claudio dice che ciò che ogni uomo deve fare è conoscere se stesso, continuamente tenere desta l'attenzione sui propri pensieri, sui propri desideri, sui propri sentimenti, analizzare le ragioni per le quali ognuno si muove in un senso o nell'altro, compie determinate azioni, ha certi pensieri e desideri, ma non volendo cambiarli allorché scopre che questi desideri, queste sensazioni possono essere riprovevoli secondo i canoni della morale comune. Non niente di tutto questo, semplicemente rendendosene consapevole. Perché non bisogna cercare di cambiarsi violentando se stessi? Tranne un caso che poi dirò, perché colui che scoprendosi per esempio crudele volesse cambiare se stesso indubbiamente lo farebbe per cercare di migliorarsi nel senso di meritarsi qualcosa. Allora tutto questo rientrerebbe in quella promessa egoistica di cui parlavo all'inizio. Mentre il volersi cambiare deve avere lo scopo, e lo ripeto ancora una volta, solo ed unico di migliorare il mondo attraverso il miglioramento di se stessi, non altro, senza attendersi nessuna ricompensa. Quindi quando l'uomo, meditando su se stesso, scopre una serie di difetti, non deve cercare di violentare se stesso per non avere quei difetti, ma deve prendere atto delle sue limitazioni ed attraverso il meccanismo di porre attenzione, di capire, si arriva al comprendere ed al superare. Questo processo, come il nostro amico Mario Vero accennava, avviene all'insaputa dello stesso individuo, tanto che ad un certo momento non sa più se veramente in lui si è operata una trasformazione oppure se tutto è rimasto come prima. È vero? Ed è giusto che sia così, perché il vero cambiamento, la vera trasformazione avviene attraverso al mutamento del sentire, del proprio essere individuale, interiore ed intimo, per cui colui che agisce non se ne accorge, non ne è consapevole. Se c'è da fare qualcosa, ad esempio per aiutare una creatura, lo fa spontaneamente, senza riflettere e dire io faccio questo per aiutare lui. Nel momento che ha una riflessione di questo genere, è segno che gli segue un divenire e non un essere, cioè segue un atteggiamento e non un suo intimo sentire. È giusto però che nel momento in cui qualcuno di voi agisse secondo un suo impulso ed in questa azione avesse a portare del danno nei confronti dei suoi simili, è giusto, dicevo, che cerchi di reprimersi. Solo in quel caso, dicono i maestri, è consentito violentare se stessi per non danneggiare gli altri, ben sapendo però che questa violenza non serve per crearsi dei meriti in un ipotetico paradiso, per distruggere i semi del karma negativo, sapendo che questo è ciò che si deve fare, cioè il non danneggiare nei confronti degli altri, unicamente per questo. Allora l'unico mezzo che v'è per superare i propri limiti o per raggiungere la liberazione, come dire volete, è quello di conoscere se stessi, e per conoscere se stessi è necessario esercitare una costante consapevolezza sui propri pensieri, sulle proprie azioni, sui propri desideri, sui propri sentimenti, prendere atto delle ragioni che spingono a pensare, a desiderare, ad agire, a sentire in un certo modo, in costante consapevolezza, sino a che attraverso proprio, direi, ed è brutta la parola, ma è vera, ad un naturale automatismo, ad un naturale meccanismo, attraverso alla costante consapevolezza, all'attenzione sostenuta, si passa al capire, al comprendere, assimilare e superare. Non vi preoccupate a che punto state della vostra liberazione, quanta strada ancora avete da compiere, perché nel momento in cui voi vi preoccupate di questo, cari amici, significa che voi avete in vista il traguardo che volete giungere per dire io sono un uomo liberato. Non ve ne preoccupate affatto. Quello che dovete fare è semplicemente conoscere se stessi. La liberazione giunge quando deve giungere, e a vostra insaputa.
Scusa, io ho fatto questa domanda perché ho avuto qualche anno fa un'esperienza un po' particolare. Cioè, a un certo punto mi sono sentito di una tranquillità enorme. E mi sembrava di essere proprio seduto dentro me stesso, perché ero in pace nel mondo, mi durò qualche ora. Io lo pensai fosse una specie di samadhi, quella liberazione che si raggiunge con lo yoga. Penso ancora che sia una meta da conseguire, perché una pace in quella maniera non l'ho provata. Wow. E cercavo il modo di poterla riprovare, perché è una cosa che va, ho detto, ho campato 30 anni per arrivare a quello, perché mi è successo circa 30 anni, e se vale la pena campare altri 30 anni poi ritornare a quel punto lì.
Ecco, non bisogna mai cercare questi particolari stati d'animo che vengono per di più in aggiunta, perché vedete, cari amici, quel sentire del quale parlano i maestri, quando è ad un dato punto di sviluppo, è vero, conduce con sé questo stato di tranquillità, di superamento di ogni conflitto, di ogni conflittualità. Lo produce, ma automaticamente, non è quello il fine al quale tu devi giungere. È vero, se mi permetti, in questo è il tuo errore. Non devi cercare la liberazione per giungere a quello stato di tranquillità e di serenità. È vero.
Pensavo se fosse possibile continuare l'esistenza, però in quello stato.
Ecco, caro, è una forma, se mi permetti, è vero. Sì, tutto quello che vuoi, umanamente comprensibile, naturalmente comprensibile, ma è una forma invece che non si deve perseguire, non va seguita, perseguita la liberazione con l'intento di tranquillizzarsi ed avere questa beatitudine. Ripeto, la beatitudine, la serenità, il senso di comunione con tutto quanto ci circonda avviene automaticamente, in sovrappiù, per usare un termine evangelico, in sovrappiù, ma quello che è importante è il sentire nei confronti degli altri. Molti provano, hanno queste esperienze preparatorie, preliminari di sentire, durante le quali possono essere suscitate da uno spettacolo naturale, da un tramonto, da una visione della natura, oppure da una dimostrazione di affetto da parte di altri, è vero, suscitano, provocano, è come una scintilla questa che fa sentire a queste creature, e sono molte, ripeto, di essere in comunione con il mondo che le circonda. Allora sembra quasi che il paesaggio che le circonda sia parte di loro stessi, ed essi si sentono parte del tutto, ma parte integrante, unite con il tutto, ed è una sensazione meravigliosa che corrisponde ad una vibrazione di sentire piuttosto complesso, di una coscienza abbastanza allargata. Queste esperienze inizialmente avvengono saltuariamente, cioè questo stato d'animo non perdura per molto tempo, perché ancora il sentire non è un sentire di intensità sufficiente, ma poi in seguito si riproducono via via sempre più a distanza ravvicinata, fino ad esistere uno stato d'animo che non ha altro che questo, che questa radiazione, altro che questo benessere continuo. È vero, naturalmente, questo tutto attraverso al tempo e alla evoluzione.
E quindi non c'è possibile, cioè non è possibile.
Cari, tu hai detto prima che pensavi che fossero quegli stati d'animo che lo yoga, è vero, fa avere, ma direi no, perché se una creatura non ha la coscienza sviluppata, se non ha una certa evoluzione, può fare tutto lo yoga che vuole, non arriverà mai alla unione dei suoi veicoli e non arriverà mai a questi stati di beatitudine. Potrà raggiungere una maggiore serenità, un maggiore equilibrio, come del resto non ha la privativa lo yoga, è vero, ma altre discipline possono dare, ma non arriverà mai ad avere queste espressioni di coscienza delle quali parlavo, così come le ha invece colui che ha una certa evoluzione. Quindi non si comprendo il tuo desiderio di poter riprovare questa esperienza così bella e meravigliosa, è vero, ma non puoi pensare di riaverla, anche se è desiderabile, in breve tempo. Verrà quando deve venire, e soprattutto verrà non perché tu desideri di averla, ma verrà quando la tua coscienza vibrerà per certe particolari e determinate condizioni a seguito di un incremento della coscienza stessa, e verrà per sovrappiù. Non c'è da ringraziare, cari amici. Sono io che ringrazio te e voi della conversazione.
Cioè, se ben capisco, François, sì. Allora la volontà, l'esercizio della volontà può essere utile in quanto quanto anticipa gli effetti dell'evoluzione ai fini puramente esteriori, nei rapporti con gli altri, e purché sia sorvegliata dall'autoanalisi interiore.
Ecco, sì, certo, la volontà solamente per raggiungere la costanza della analisi di se stessi, in questo senso la volontà,
sì.
E nel caso in cui si fosse ispirati ad avere un comportamento che danneggia altri, nel non tenere quel comportamento.
Esatto.
Cioè, cara,
senti, le persone che si adoperano senza fini egoistici proprio per il fare, per migliorare in senso lato le condizioni di vita degli altri,
sono creature meravigliose.
Sì, ti volevo domandare, incidono realmente, cioè quello che noi chiamiamo il progresso buono, le opere che gruppi, persone singole, in tutta buona intenzione fanno per migliorare le condizioni di vita degli altri, di un singolo, di un gruppo, della società, hanno un valore anche per i risultati che portano o solamente per chi le fa con intenzione non egoistica?
Per l'uno e per l'altro, per l'uno e per l'altro, perché per loro chiaramente, perché riescono a fare qualcosa che deve essere fatto nel vero senso della parola, cioè agire per agire senza aspettarsi la ricompensa,
sì.
Vero? Questo lo dice la Bhagavad Gita da 5.000 anni e più, è vero?
Questo è chiarissimo, era la seconda parte
se,
che...
Se veramente portano, certo, perché nel grande piano divino secondo il quale tutto si svolge e cammina, è vero, era previsto che quelle persone in quel momento avessero quella azione talché si vi fosse un effetto benefico anche sul piano generale. E così come chi uccide, è vero, che uccide praticamente chi doveva morire per non portare squilibrio. Sono due cose che sono messe assieme in maniera da conciliare le esigenze dell'evoluzione generale, vera evoluzione in senso spirituale anche, oppure tecnologico, scientifico e via dicendo, è vero, e le singole necessità individuali. Sono stato chiaro?
Sì.
Io avrei un'altra domanda, se per me.
Bene, mi fa
il
piacere.
Fatto, mi hai detto che i fini egoistici, ma sono di tutti gli esseri umani i fini egoistici, no? Anche cercare di raggiungere la liberazione è un fine egoistico perché risolverebbe i miei problemi esistenziali, come quello di tutti gli altri, penso. Ma Paramahansa Yogananda dice che se non si ha da dare, non si può dare. Quindi se uno non cerca di progredire, di essere pieno di grazia divina, diciamo, non può dare niente agli altri. Quindi come fa, cioè come può essere chiamato fine egoistico quello che cerca di acquisire un qualcosa che poi distribuirà in forma minore agli altri con cui ha contatto?
Solo Paramahansa Yogananda diceva, vero, che quello che tu hai detto, ma perfino gli alchimisti che dicevano che per fare l'oro occorre dell'oro. Ecco, allora, che cosa significa questo discorso? Come può essere, tu dici, chiamato egoista colui che cerca di ottenere la sua liberazione per aiutare gli altri? Ah, certamente, se veramente questa è la sua intenzione, nessuno può dire che sia egoista, è vero? Ma bisogna vedere quale è l'intenzione. E chiaramente se uno cerca di fare del bene per meritarsi il paradiso, non so se questo non puoi chiamarlo altruismo. Evidentemente no, è vero?
Ah, no.
Ecco, allora tutto sta nell'intenzione. E proprio perché tutto sta nell'intenzione, ancora una volta ripeto le parole del maestro Claudio, quale dice che bisogna agire bene per l'agire bene, che bisogna cercare di migliorare se stessi perché si è convinti che solo attraverso il miglioramento di se stessi si può migliorare il mondo, che bisogna cercare di aiutare gli altri non per aiutare aiutare se stessi ed avere un merito e quindi far cessare le proprie condizioni di angustia, di dolore e via dicendo, ma bisogna aiutare gli altri perché si è convinti che questo è il dovere di ogni uomo, punto e basta, senza nessun altro scopo. Questo è veramente la quintessenza dell'altruismo, non quella di colui che cerca di migliorare se stesso per dire così io posso salire su una posizione di preminenza e quindi sono un superuomo e quindi mi distanzio da tutti gli altri che non sono bravi, evoluti come me e via dicendo. È vero?
Sì.
Questo è. Quindi ricorda, tutto sta nell'intenzione. Se l'intenzione è altruistica, allora l'uomo è altruista. Se l'intenzione è egoistica, anche se fosse il Papa, l'uomo è un egoista.
Ho capito, quindi la valutazione è personale.
Certo, certo.
Non è generale.
Estremamente individuale.
Grazie.
Oh, non ringraziare. Allora, cari, ma se state zitti io sono costretto a lasciarvi con mio grande dispiacere. Oh, sarò, credi, pensi che possa rispondere?
Sì, ma io non so più.
Sì, è difficile cominciare a chiedere, altrimenti mi fai fare una brutta figura con questi amici che non mi conoscono.
No, sono io e non so fare la domanda, tutto il giorno ci penso.
Ecco, la dimensione da cui tu ci parli.
Sì.
Non è un'altra dimensione, cioè ci sono più dimensioni o solo più stati?
È vero, bisogna intendersi sui termini.
Cioè noi siamo così, quando si pensa a te, a Dali, si pensa a un'altra dimensione, in genere si pensa più in su, ma insomma
ecco,
cosa c'è più.
Ecco.
E invece, su quello che si legge sul sentire, sul piano caldico, sulla coscienza, quando si dice che la scintilla divina è, cioè la scintilla, il sentire in ognuno di noi e poi si svela via via che cascano tutte le limitazioni, quando si dice che l'uno è il tutto e che la sua manifestazione è la molteplicità, sembrerebbe che la dimensione, diciamo così, fosse unica con aspetti esteriori profondamente diversi, ma che non ci fossero più dimensioni, più spazi nel senso che intendiamo noi, ma che lo spazio nel senso che intendiamo noi sia uno spazio unico dove via via si vedono, si possono sentire aspetti diversissimi di una cosa unica.
Ascolta cara, se tu avessi, io non faccio che parafrasare quello che dice il maestro Kempi, se tu avessi qualche senso di meno, la realtà ti apparirebbe diversa.
Sì.
Se tu avessi qualche senso di più, cioè senso capace di captare per esempio le radiazioni ultraviolette, oppure le onde elettromagnetiche, vero? La realtà assumerebbe tutto una fisionomia diversa, chiaramente. Allora, se man mano tu avessi, tu intendo dire tu come centro di coscienza e di espressione, è vero, perdessi i sensi del corpo fisico e tu acquistassi altri sensi, naturalmente perderesti la dimensione fisica e acquisteresti la dimensione astrale, supponiamo, se fossero i sensi del corpo astrale, è vero?
Sì, sì, sì.
Allora non cambieresti spazio, è vero, cambieresti solo gamma di ricezione, perché appunto la realtà è unica,
ecco.
È unica. E la si coglie a secondo della possibilità di percepirla.
Sì.
Diciamo così, non interessiamoci del sentire, del mondo del sentire nel quale la percezione non esiste più, è vero? Interessiamoci dell'altra parte della realtà dove esiste la percezione, cioè dove tu puoi entrare in contatto con gli altri attraverso il processo della percezione, è vero? Allora, che differenza c'è fra piano fisico, piano astrale e piano mentale? Non sono diverse dimensioni in senso di spazi diversi, assolutamente no. È la stessa realtà, vada bene, non è neppure lo stesso spazio. Perché? Perché il piano di esistenza, piano fisico, non è una diversificazione di spazio, ma solo di coscienza, di stato, di coscienza, è vero? Allora, tu raggiungi la coscienza nel piano fisico attraverso i sensi che esercitano la tua percezione di una data porzione di realtà,
sì.
È vero? Tu raggiungi la coscienza nel piano astrale attraverso sensi che captano un'altra porzione di realtà e così nel piano mentale un'altra porzione di realtà,
sì.
Ma la realtà è unica.
Sì.
Allora non si può parlare di spazio perché i piani sono stati di coscienza e quindi essendo stati di coscienza il piano non è spazio, quindi né più spazi né un solo spazio, ma solo stati di coscienza diversi,
capisco.
Una sola realtà.
Ti ringrazio molto.
Non c'è da ringraziare, miei cari, vi ripeto, non mi hai ringraziato.
Ma perché hai detto non parliamo del sentire?
Ecco, perché
il sentire in tutto questo è intrinseco.
Certo, certo, però siccome parlo di quella porzione di realtà, e già dire porzione è una maniera per capire, è
certo.
Vero? In cui è esercitata la percezione, è vero, il mondo del sentire è ben diverso. Che cos'è la percezione? È il cogliere l'apparenza delle cose e non la sostanza, non la realtà. Ciò che voi vedete nel piano fisico è sempre l'apparenza, non è mai la realtà. Perché proprio il processo della percezione è un processo che si fonda sulla captazione dell'apparenza. È vero, questo tu me lo insegni, perché se anche tu avessi un microscopio elettronico che fosse capace di penetrare nella materia così profondamente da raggiungere la visione non solo delle molecole, degli atomi, degli elettroni, dei corpuscoli e via dicendo, ma vedresti sempre ciò che appare, non ciò che è.
Certo.
E da qui appunto il pensiero filosofico che l'uomo non riuscirà mai a conoscere la realtà vera. Ed è giusto, l'uomo come tale, con i suoi mezzi, con i suoi sensi, ancorché incentivati con tutti gli strumenti scientifici più perfezionati che l'uomo possa concepire, non arriverà mai ad entrare nella materia, nella realtà, dentro, se non attraverso alla percezione e quindi attraverso l'apparenza. Quindi è una contraddizione in termini. L'uomo non potrà mai conoscere la realtà vera, mai. Mentre chi è che può conoscere la realtà vera? Colui che riesce a conoscerla non più attraverso alla percezione, cioè attraverso alla identificazione, alla comunione, diventare quindi la cosa che si deve conoscere. E solo attraverso a questo è possibile quindi conoscere la realtà. Ed eccoci nel mondo del sentire, il mondo delle fusioni, il mondo delle comunioni, è vero? Il mondo dell'intuizione, se volete.
Intuizione.
Mi segui, caro?
Sì, benissimo, grazie. Davvero, ti seguo benissimo, capito benissimo.
Bene, caro.
Grazie.
No, no. Cari amici.
Senti,
sì.
Come è possibile che l'acquisizione di una esperienza, per acquisizione si dà il fatto dell'acquisizione della coscienza di quel particolare succo di quella esperienza, come può suggerire un qualche cosa a un punto della coscienza che è buio, del quale tu non hai fatto l'esperienza e per cui non conosci niente? di quella esperienza.
Per esempio, tu vuoi dire, non so, l'uomo che ruba, è vero, lo ruba perché non ha la coscienza sviluppata che gli impedisce di rubare, vuoi dire questo? Com'è che poi invece impara a non rubare?
Sì, cioè, mettiamo, un individuo ha acquisito, sa che non deve rubare perché ha fatto l'esperienza, ha acquisito la coscienza, l'ha capita.
Sì.
Quest'uomo fa un altro tipo di esperienza per cui la sua coscienza è buia, cioè non ha coscienza di quelle, non so,
per esempio,
rubare la moglie di un altro. Ora faccio per dire una sciocchezza, non lo so, io, una sciocchezza del quale non ha assolutamente l'esperienza. Allora, come può darsi che l'esperienza che lui ha acquisito prima del non rubare possa suggerire un qualcosa in questo punto buio della sua coscienza?
Perché metti in relazione queste due esperienze?
Perché altrimenti l'uomo è, non so, è un essere completamente cieco che dove non ha quel tassellino di acquisizione di coscienza deve per forza battere la testa contro quella esperienza per far chiaro nella sua coscienza che è buona.
Allora tu vuoi dire, com'è possibile che l'uomo possa fare certe esperienze senza fare l'esperienza diretta, cioè acquisire certe conoscenze della coscienza, allargare la sua coscienza, superare certe cose senza fare l'esperienza diretta. È questo che vuoi dire? Perché se no non riesco a centrare il tuo pensiero.
No, ma sono io che non mi so spiegare. Dunque, un individuo fa un certo tipo di esperienza. Noi siamo qua per esperire, per acquisire la coscienza delle esperienze, del succo delle esperienze che la vita ci pone dinanzi. Per cui noi acquisiamo coscienza, sentire,
certo,
di quel tipo di esperienza. Ora noi sappiamo che la coscienza è come un qualche cosa che va compilato, se mi è concesso dire, cioè sono dei tasselli che vanno messi in questa ipotetica forma geometrica, io la vedo così molto umanamente, e quando tutti i tasselli hanno riempito gli spazi vuoti abbiamo la coscienza massima dell'individuo. Però prima di arrivare a questo ci sono dei punti bui, cioè dei punti dove non esistono i tassellini delle esperienze fatte. Allora, se io ho fatto l'esperienza del rubare e l'ho capita, la mia coscienza l'ha compresa, io ho posto un tassellino in quel punto buio che si è rischiarato su quel tipo di esperienza, cioè io non ruberò più perché non l'ho capito con la mente ma l'ho acquisito con la coscienza. Viene, come hai detto giustamente prima, un fatto automatico. Io non mi accorgo di non rubare, però qualora fossi messo nelle condizioni di rubare non ruberei perché la mia coscienza è tale. Se io però non ho fatto l'esperienza del rubare la donna di un altro, faccio per dire, se no dimmi tu che tipo di esperienza deve fare. Ecco, cioè io ho il buio, cioè non ho messo il tassellino dell'esperienza. A che cosa mi rifaccio per avere un aiuto, per non battere la testa contro il muro? Perché non sono un animale, ho una certa consapevolezza, direi, in un certo senso. Per cui che cos'è che mi fa capire che quella è una cosa che non debbo fare? A parte il fatto del mio desiderio, della spinta intima, del volerlo fare, eccetera, quello è un altro discorso. Non mi sono spiegato.
Certo, allora ripeto quello che ho detto prima, allora, come mai certe esperienze, è vero, certe esperienze si fanno solo con la mente, senza bisogno di farti battere la testa nel muro, come dici tu. Per esempio, quella, come tu dici, di non rubare la donna ad altri, è vero che in questo caso, anziché impararlo attraverso l'esperienza diretta, tu dici che cosa c'è che può invece farmelo capire.
Ecco, che cos'è che me lo fa riflettere?
Allora,
cioè, se andrei come un ariete a testa bassa, infatti, cedo e farei quello.
Certo, allora ci siamo capiti, è chiaro per tutti questo discorso. Allora, certo che infatti è vero che l'uomo all'inizio della sua evoluzione, è vero, principalmente fa delle esperienze dirette, cioè non ha quel logo necessario per fabbricare altro logo, principalmente evolve attraverso l'esperienza diretta. Man mano che costituisce la coscienza c'è una possibilità maggiore di superare certe limitazioni attraverso le altre vie, che sono quella del ragionamento e quella della fede, è vero, e non solo quella dell'esperienza diretta. Può superarle attraverso che cosa è, com'è il meccanismo, si chiede l'amico Corrado, è vero. È sempre il meccanismo dell'attenzione, della conoscenza e della comprensione. Quindi è proprio un meccanismo, direi, di conoscenza che, come sapete, è sempre un riconoscere. Quando l'uomo è riuscito, e questo si riscontra anche nei fanciulli, è vero, non solo nell'uomo che evolve spiritualmente, ma anche l'uomo alla sua nell'età infantile, è vero, ha le prime esperienze dirette che gli servono ad acquisire un patrimonio di piccole conoscenze, confrontando le quali va avanti di un passo. Allo stesso modo è della coscienza che si espande, che si costituisce. Attraverso la costituzione della coscienza, frutto di esperienze dirette, l'uomo con il suo ragionamento, stimolato da quelle che possono essere i comandamenti morali, i consigli degli amici e via dicendo, suscita quel meccanismo, diciamolo pure, ma sempre una cosa meravigliosa, che gli consente di fare un passo senza doverlo conquistare con l'esperienza diretta. È vero, mi sono spiegato? È lo stesso meccanismo per il quale si apprende. E l'apprendere è sempre un confrontare la cosa che non si conosce con quelle che si conoscono. Voi direte, molte volte questo è una limitazione. Sì, è vero, talvolta il conoscere può produrre degli errori di valutazione, per cui quello che c'è da conoscere viene frainteso, è vero anche questo, ed è lo scotto che si paga, è vero che questo meccanismo fa pagare all'uomo, ma in fondo poi c'è sempre una correzione di rotta, per cui la conquista è centrata in pieno. Attraverso alle esperienze che si sono avute, quindi alla coscienza che si è costituita. È lo stesso meccanismo per il quale si apprende. E l'apprendere è sempre un confrontare la cosa che non si conosce con quelle che si conoscono. Voi direte, molte volte questo è una limitazione. Sì, è vero, talvolta il conoscere può produrre degli errori di valutazione, per cui quello che c'è da conoscere viene frainteso, è vero anche questo, ed è lo scotto che si paga, è vero che questo meccanismo fa pagare all'uomo, ma in fondo poi c'è sempre una correzione di rotta, per cui la conquista è centrata in pieno. Attraverso alle esperienze che si sono avute, quindi alla coscienza che si è costituita, l'uomo può mettere in atto la sua mente, per questo gli è data, oppure la sua fede, il suo sentire, e riuscire a costruire, a collocare un altro tassellino della sua coscienza attraverso alla attenzione, consapevolezza, comprensione, cioè scartando la via dell'esperienza diretta.
E questo è possibile, insomma, è fattibile, rifacendosi anche al suggerimento delle esperienze che io ho già fatto.
Certo, è quella che devi fare, che devi superare, per così dire, è vero, la limitazione che devi superare è tanto più superabile con la mente quanto più è vicina e analoga a quelle che hai già superato. Quanto più puoi riconoscerla.
Ci sono delle analogie.
Certo.
Bene, ti ringrazio.
Non c'è da ridere.
François, potresti chiarire quel discorso che facevamo stasera a Cerveto del rapporto, cioè se l'anima, diciamo così, gruppo, come è stata chiamata, delle cellule del corpo fisico, per fare un esempio, no?
Sì,
che rapporto ha col sentire, col mondo del sentire, se rappresenta l'atomo di sentire?
Certo, tutti gli esseri che fanno parte del mondo dei mondi naturali, cioè minerale, vegetale e animale, è vero, fanno capo a un individuo che ha come sentire, come coscienza, l'atomo del sentire. È dall'uomo in poi, è vero, che gli atomi si assommano. Mi spiego?
Quindi fanno già parte del mondo del sentire.
Certo, allo stato elementarissimo, vero? Primitivo.
E non si aggregano fino al livello umano.
Fino ad allora no.
Quindi il livello umano è il livello minimo di aggregazione.
Certo. Cari, io credo di avervi già bombardato abbastanza, è vero.
Grazie a Dio.
E quindi allora vi saluto caramente tutti. E allora.
François, grazie per ogni risposta che dai, c'è la risposta per ciascuno di noi, compresa nella risposta generale.
Non ringraziatemi, vi prego. A presto, caro. Sì, ciao. Stai tranquillo, Francesco, stai tranquillo.
Scusami, c'era quella...
Sì?
Anna che chiedeva di quella sua cura se poteva, deve continuarla e per quanto tempo. Sì. Puoi dire qualcosa?
Sì, deve continuarla finché non vede il miglioramento.
Ah,
è vero.
E sì. Quella ragazza, si può fare qualcosa, quella Cristina, non può avere bambini? Ci terrebbe tanto.
No, vedrò, ti saprò dire.
Bene, grazie.
Allora, Francesco.
Sì, Francesco.
Sì, qual è il tuo problema adesso? Per tua madre?
Sì, no, volevo chiederti, ci sono dei dottori che hanno confermato in pieno la tua diagnosi, cioè che non c'è diffusione, e altri hanno dei sospetti e adesso sottopongono questi controlli all'estero. Le analisi, e io ho molta paura che possano essere create dei pasticci, possano essere date delle cure controproducenti. Anzitutto non so se quella che adesso sta facendo è controproducente. E non so come tenermi per questi prossimi giorni in cui dovrò affrontare.
Caro, quello è vero, io ti ho detto quello che è il mio parere, non farei niente.
Sì.
Come puoi cavartela, questo è un problema tuo, io più di così non posso dire né fare, è vero. Il discorso rimane valido, quello che ti ho detto, non è lo stato di diffusione e quindi tutte quelle terapie precauzionali, è vero, non servono, è vero. Allora, se sono del tipo come quella che sta facendo, cioè che non dà conseguenze o controindicazioni oppure effetti secondari, allora la può fare benissimo.
Ma
certo, se sono cure che danno effetti secondari deleteri, allora sarebbe meglio non farla, perché è peggiore il rimedio del male.
E questo controllo dove andremo? Mi puoi dire cosa salterà fuori? Scusa, se solo faccio una domanda così diretta.
Lo vedrai tu stesso, è vero, certamente puoi immaginare che se stanno le cose così, è vero, e se io non posso intervenire, chiaramente per precauzione il medico ti dirà di fare qualcosa di più, è vero?
Sì.
Dato che poi la cosa era quella che era.
Sì.
Puoi pensare,
certo.
Ecco, io non so fino a che punto posso influire sulla mente di questa persona, è vero? Cercherò di fargli fare semmai qualcosa che non la danneggi.
Sì, ti ringrazio tanto.
Tipo applicazioni di cobalti, di radiazioni varie, è vero? Almeno questo no.
Ecco.
Va bene?
Ecco. Ti ringrazio perché io non so come fare a combattere quei medici.
Certo,
certo. E con la famiglia, insomma.
Comprendo, comprendo. Allora, cari, a presto.
A presto, professore. Grazie.
Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
La pace sia con te.
Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. Voi che vivete nel mondo dello spirito, pur essendo ancora incarnati, e che credete che qualcosa esista oltre la materia fisica, siate consapevoli di quelle che sono le vostre responsabilità nei confronti dei vostri simili. Siate consapevoli di quanto voi dovete rappresentare per essi, di quello che essi da voi si aspettano. Siate consapevoli che queste cose che udite qua non debbono essere prese da voi come vostro patrimonio personale, ma debbono servire per chiarire il vostro cammino e la vostra azione nei confronti degli altri. Perciò cercate di mostrarvi equilibrati e prima ancora di mostrarvi di esserlo, cercate di parlare agli altri non tanto per sbalordirli con i fenomeni che vi accadono, dei quali siete testimoni, ma per aiutarli a capire, a chiarire i loro dubbi e le loro incertezze. Cercate di arricchire questo mondo dello spirito che vi è venuto incontro e che avete cercato e finalmente trovato, arricchirlo con la vostra opera, con la vostra parola e soprattutto con il vostro esempio. Questi sono i doveri che voi avete, questo è quello che voi dovete dare in cambio di ciò che avete avuto, ed io mi auguro che ognuno di voi possa trovare la necessaria forza e chiarezza interiore per fare tutto ciò e collocarsi nel mondo nel quale sta vivendo nella posizione giusta, specie per quanto concerne coloro che gli sono vicini. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.
Ciao a tutti.
Ciao.
Sono venuta io stasera, ho licenziato Ale e sono venuta io a salutare e darvi tanti bacini da parte mia di tutti.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ora svegliate lo struggimento, svegliate.
Ciao.
Ciao.
Non c'ho paura, sì.
Però ci tocco, vedi?
Sì, mi piace tanto. Sì. Grazie.
Ciao Lilli.
Ciao Lilli.
Ciao Giulietta.
Ciao.
Non ti spaventare se ti nascondo qualche cosa, eh? Sono io. ciao Sergio, ciao a tutti, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
C'è anche la tua e anche noi. Allora, insomma, allora devo andare perché devo svegliare lo struggimento. Poi non posso fare punto a confusione, che non mi
perché non lo puoi fare?
Perché è brontola.
Chi è che brontola?
Brontolano.
Hai visto che non brontola?
Per lo fa per educazione, vero? Posso rompere?
Ma vedi Lilli, tu dici sempre posso, non rompi mai niente, almeno una volta per disgrazia tu rompessi qualche cosa, vai. Ci sarebbe anche soddisfazione, ma non rompi mai niente.
Aspetta, devo mettere il mio cappellino qui sopra, bellino. Oh, come ti sei bellino, Fabrizio. Tientelo così, mi raccomando. Sei proprio bellino. Senti, posso telefonare in America?
Sì, tu sì. Lasci, tu materializzi 50.000 lire.
No. Ciao.
Ciao Lili. Ciao cara.
Ciao. Tieni Carmen.
Cosa?
Tieni l'apporto che ho fatto per te.
Cosa mi dai?
La porta.
Grazie mille.
Mi raccomando, portalo sempre con te.
Sempre?
Sì. C'è un altro apporto qui sopra. Bello questo. Tieni. Tieni Francesco, questo è un apporto per te.
Grazie, proprio bello, Sembra di conoscerlo, da vederlo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Lili, ciao.
Ciao.